Stiamo per metterci in collegamento con Fede Torre, scrittore e promoter musicale, che ci presenta questa nuova edizione del suo libro Multiplo di Tre, uscito per le Fate Edizioni. Mi ha chiesto di essere introdotto con questo brano dall'Unplugged degli Alice in Chains, che si chiama Nutshell. Quindi poi lo metteremo in diretta audio e video. Loro sono gli Alice in Chains, Nutshell.
Thank you.
E questa era Nutshell, Alice in Chains Unplugged. Com'è che Fede hai scelto questa di essere introdotto con questo brano? Ci senti?
Sì,
Eccoci.
sento perché mi ricordo un periodo della mia vita quando ero un po' più giovane da adesso.
Tu hai avuto varie fasi, io mi ricordavo più quella punk, forse New Wave, oppure quella Sonic Youth. Adesso
No,
attraverso quella più hard rock metallara.
in realtà i Sonic Youth sono sempre stati il mio punto fermo, ma visto che li avevo usati per l'intervista l'altra volta ho bypassato. No, poi devo dire che non mi sono mai fossilizzato, sono una cosa sola. Quindi, come dire, a rotazione vado a periodi. Da un lato cerco di scoprire cose nuove, dall'altro rimescolo quello che già c'era, insomma. Cioè, per dire, quando ero bambino, la mia prima cassetta originale comprata è stata una degli Iron Maiden, e contemporaneamente c'era, credo, The Wall, avessi, non ricordo bene.
Sì, infatti hai sempre spaziato molto. Adesso in sottofondo sentiamo l'aria sulla quarta corda di Bach che tu avevi chiesto di mettere come sottofondo.
Appunto, vedi.
Quindi. Perché in genere ultimamente tu dici io ascolto solo musica classica, basta con sto rock, non ho fatto tanto, e basta con questi cantatori.
Ma i cantatori non ho mai sentiti, mai ascoltati in realtà. E ti correggo anche sulla New Wave, tu sai che io ho una sottospecie di idiosincrasia per il decennio inglese degli anni Ottanta, quindi.
Però mi ricordo che ti piacevano abbastanza i Joy Division, quelle cose lì.
Sì, mi piacevano, però non è.
Non è la tua tazza di tè, diciamo.
No, diciamo che insomma siamo a metà classifica, ecco.
E in testa chi c'è oltre Bach? Ovviamente, vabbè, questo.
Ma guarda, anche lì vado a periodi, insomma, ci sono dei punti fermi
Sonic Youth.
che sono i Sonic Youth da un lato e diciamo di quelli storici, non so, per esempio i due dischi degli Alice in Chains mi piacciono molto, l'Unplugged e Dirt mi piacciono moltissimo, come mi
Sei uno di
piacciono.
quelli che li preferisce a Nirvana, Soundgarden.
No, in realtà loro e Pearl Jam mi piacciono più o meno uguale. Soundgarden un po' dietro, Nirvana, ti dico la verità, no.
Li consideri dei
Li
canzonettari?
considero, riconosco un talento enorme di autore di canzoni pop, al tipo che era anche belloccio, però.
Carcomè per te è una specie di McCartney, Bowie, insomma, diciamo così.
Però era. No, è molto di più di Bowie.
Più.
Sì, perché almeno è sporco e mi piace quella cosa lì. Gli altri erano troppo confezionati per i miei gusti.
Capisco, vabbè.
Diciamo che Cobain, per le prime volte che l'ho sentito, mi piacque molto questa irruenza e questo essere selvaggio nelle sue canzoni. Il problema è che, essendo delle canzoni che erano delle perfette canzoni pop, dopo che le ascolti 3 volte t'annoiano, perché non riuscivano più a. Invece gli altri erano meno immediati, però poi ti accorgevi che c'era più roba dentro. Quindi a distanza di anni io in Nirvana non riesco proprio ad ascoltarli, mentre gli altri ciclicamente li ritiro fuori. E quindi diciamo che è un ringraziamento che io faccio a un periodo e anche a, diciamo, l'aver scelto questa canzone degli Alice in Chains, insomma. Questo è.
Bene, senti,
Anche
quindi
perché poi mi è venuto in mente, perché l'altro giorno ho visto un'intervista a Cantrell e quindi
Jerry Cantrell, sì.
sì,
Mentre
e quindi mi è venuta in mente,
ci ricordiamo che Layne Staley scomparve, se non sbaglio, 10 anni esatti, o quanto dopo Kurt Cobain?
ecco.
Quanto
Un
dopo?
po', oddio, di fatto lui era già scomparso anche quando c'era,
Lo stesso giorno identico di
perché
Kurt Cobain, se non sbaglio.
questo
Se non sbaglio, sì.
non lo so.
Sì, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi, ma 10 anni esatti dopo, però può essere messo ciò.
Non lo so, devo dire che la loro carriera è stata molto, 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 molto breve e molto concisa, nel senso che si sono sparati 3 dischi quasi di fila con pochi tour fatti perché lui non stava mai bene. Poi, sai, la storia del rock è strana perché sono sempre i frontman quelli che la gente si ricorda, ma in questo caso il 90% del gruppo era il chitarrista.
Era Cantrell.
sì.
Senti, tu sei arrivato a presentare questa ristampa, non so se è questa che ho in mano o invece la prima edizione
No,
che
questa è.
hai. È già la ristampa? La
Sì,
new edition questa?
praticamente ho cambiato il formato, l'abbiamo ristampato in.
Cioè, perché la copertina è identica o c'è qualche variazione?
No, allora spiego. In realtà è una ristampa, ma in realtà
Ci sono delle aggiunte.
non è una ristampa. Questa secondo il principio del terzo escluso di
aprile 2023, quindi questa qui è
esatto di Aristotele, fondamentalmente A, l'unica cosa che non può essere A è non A. Quindi questo libro in realtà è un libro nuovo.
Cioè, ma non c'è niente del vecchio libro, sì?
No, praticamente le cose del... Allora, ufficialmente è una ristampa, infatti abbiamo tenuto la stessa grafica, lo stesso titolo e più o meno lo stesso concetto. Però sono state cambiate molte cose all'interno e ci sono 7 inediti. Ed è anche una videopoesia, cioè attraverso il libro c'è un codice a margine del testo di novembre, che è un inedito, e tu cliccando col telefono puoi vedere il video.
Era novembre, leggo a pagina 56.
Esatto,
quello sì.
Sotto c'è,
sì,
un
c'è un QR code. Sì, vedo.
Esatto, tu clicchi sopra, si vede un video, esce un video con una voce di un'attrice, Patrizia Eger, e quindi, come dire, è perché è un libro che non vuole essere soltanto un libro, ecco.
Quindi quasi un multimediale, un prodotto multimediale.
In realtà questo libro è diventato multiplo di 3. È la storia della ricerca e la scoperta della propria versione 3.0. E deve essere necessariamente ciclica, deve essere un ciclo che si chiude, perché tu scopri questa... La vita nasce che avevo 3 anni e termina con la propria scoperta della versione 3.0, quindi un cerchio che si chiude.
Però per chiudere ci vorrebbe un terzo libro dei 3.
No, in realtà sì. Però diciamo che mentre l'altro libro dava l'idea che si dovesse chiudere la storia, ma non si chiudeva, ho fatto in modo che questa volta si chiudesse. Quindi questo libro è veramente la chiusura del cerchio.
Quindi non c'è 2 senza 3, ma non ci sarà un terzo?
No, il terzo sai qual è? Quale sarà? Allora, questo libro è nato perché io stavo scrivendo un libro sulla musica.
Che però famoso come Le memorie del vecchio promoter.
Sì, esatto. Che però era un libro che non voleva farsi scrivere. E quindi mi ha mandato questo libro altre parole per scriverne un altro. Io adesso l'ho scritto e mi sono rimaste le parole del libro vecchio. Quindi la chiusura del cerchio sarà il libro sulla musica, che spero prima o poi, come dire, è un poco... è l'opera e... è il galeone di Dylan Dog.
Cioè un'infinita opera incompiuta che non riesci mai a...
Che non riesco mai ad iniziare.
Perché già questo era partito come tu volevi fare un libro, poi non...
E ne ho fatto un altro.
Ti rompevi di...
Dopodiché, quando abbiamo dovuto fare la ristampa, io avevo degli inediti che nel frattempo avevo scritto. E ho detto, ma questi fanno parte, questi sono la chiusura di multiplo di 3. Quindi ristampo, aggiungo gli inediti. E gli inediti hanno preso il posto di... In realtà è come se fosse uno standard jazz, dove ci sono delle cose che sono il canovaccio su cui poi procede tutto il resto. E qui ci sono tutte. E quindi, come dire, è una ristampa che di fatto non è una ristampa. Infatti io l'avrei chiamata addirittura multiplo di 3.0.
Ci sono delle cose che già c'erano nel libro precedente, per esempio Art Rock da New York City, mi pare che c'era.
Quella è rimasta intatta, esatto. Avrò cambiato 3 parole.
Ovviamente Sonic Youth...
sono delle considerazioni un po' surreali mentre ascoltavo i Sonic Youth in cuffia.
Tra l'altro proprio ieri, se non sbaglio, King Gordon ha compiuto 70 anni, incredibile. E verrà quest'anno, io l'ho vista a Barcellona la scorsa estate, ancora in formissima, e se non sbaglio verrà a Villa Ada a luglio.
Sì, verrà, ma anche Tarso Smur sarà in Italia.
Sì,
in
l'ho
giro.
Già visto da poco al Monk, lui è venuto, sì. Grande concerto con la band... Sì, lui l'ho visto da poco.
E anche lì c'è Ranaldo che è sempre sottovalutato.
Lì Ranaldo, mi pare una volta forse lo vide in solo.
Lui è quello sottovalutato, sì. In realtà lui è importantissimo.
Poi c'è Clown, che non mi ricordo se c'era ancora.
Clown è rimasta identica.
È rimasta, infatti. Sì, me la ricordo, Clown. E il raccontino sulla seconda parte di Goran Ivanisevic e la balena bianca?
Quello è stato aggiustato.
Infatti non...
Ma in realtà gli aggiustamenti non sono stati perché sono stati cambiati, sono stati perché proprio perché questo libro non vuole essere solo un libro, ma è un libro che viene presentato come storytelling e spesso accompagnato da un musicista.
Quindi... E tu hai fatto dei reading musicali con
sì, uno storytelling
Anna Mancini.
Concerto. Esatto, quindi... li ho cambiati da alcuni testi, alcune parti, semplicemente perché volevo renderli più narrabili dal vivo. e mi accorgevo che leggendoli andava bene, ma poi da dire diventava più complicato. È un po' come se li avesse voluti rendere più fruibili attraverso la parola e non la lettura. In quella chiave lì è stato fatto qualche aggiustamento.
Sì, una delle tue grandi passioni è il tennis. Tu, ricordiamo, scrivi spesso per Ubi Tennis, no? Lo pratichi, lo insegni anche a Napoli, quindi insomma è una tua grande passione, più del calcio forse.
È il tennis è il mio giocattolo, sì.
A proposito del calcio, cioè, sei scappato apposta da Napoli proprio oggi che ci dovrebbe essere la festa scudetto, sbaglio? Quando è la festa?
No, in realtà dovrebbe essere
domani, scusa, oggi è sabato.
Dovrebbe essere domani. Anche se devo dire che sono due mesi che
sì, però insomma in questi giorni diciamo ti sei preso un weekend lungo, compreso il 1° maggio, forse proprio per stare lontano da questa festa.
No, non è una cosa. No, in realtà no, è capitato. No,
pensavo che uno dei pochi napoletani romanisti volesse scappare per non essere picchiato in diretta.
No, ma in realtà no, poi sai cos'è? È che tranne qualcuno è complicato essere napoletano e non essere contenti di quello che sta accadendo.
È per quello, cioè, dopo 33 anni neanche una gioia, mai una gioia. No?
Sì, anche se diciamo che è successo in una maniera strana, perché il campionato era già finito a novembre quest'anno.
Certo.
Quindi anche la famosa scaramanzia del popolo napoletano quest'anno è...
Sì, alla fine non volevano festeggiare, poi dopo alla fine all'inizio...
Come si dice a Londra, è andata a farsi fottere, insomma, nel senso che a novembre già c'erano le bandiere dello scudetto, anche perché i punti di vantaggio a novembre erano 10, a gennaio erano diventati 20, insomma.
C'era poco da essere scaramanzia.
Sì, quindi sai, voglio dire, quell'esplosione tipo eruzione vulcanica perché lo vince al photo finish è mancata.
Sicuramente, Luca, sotto sotto ti fa piacere anche se sei romanista. Che vinca.
No, ma tra l'altro, voglio dire, qualcuno doveva pur vincerlo, quindi è meglio che lo vinca il Napoli.
Se non le solite squadre del nord, sicuramente.
Sì, però come diceva anche l'amico Davide prima, basta con queste storie.
Nord, sud. È un campanilismo molto provinciale.
Ma basta, cioè basta. Anche perché poi... spesso viene fatto dagli stessi che poi rompono i coglioni, loro, l'Europa, il mondo intero, e poi si perdono fra due città che sono a 30 km di distanza, basta.
Ma poi sono gli stessi che cambiano di maglie e mutande nel giro di una stagione, no?
Sì,
prima idoli di qua, poi diventano di là.
Ma è bello tutto, dai, il mondo è bello, ogni cosa c'ha le sue bellezze e soprattutto non è una gara. La gara è soltanto nello sport, ma alla fine lo sport è nato per unire i popoli e non separarli. E almeno lo spirito olimpico era così. Poi ovviamente adesso siamo in un'ottica di show business e quindi è abbastanza diverso, però peccato.
Sì, no, trovo anch'io molto triste questa rivalità Roma-Napoli. Quando sono piccolo sento questi cori contro i napoletani e stando qui a Roma.
Che poi io ho avuto la fortuna per il lavoro che ho fatto, che facevo.
Che è quello di promoter musicale,
esatto,
organizzatore di concerti, ricordiamolo.
Sì, che andavo in giro con i musicisti, ho girato l'Italia dappertutto, mi sono sempre trovato benissimo dappertutto e io personalmente non ho mai assistito e mai mi sono trovato in episodi spiacevoli. Tra l'altro mi fa anche ridere quando per esempio c'è la differenza nord e sud, considerato che Milano è la seconda città della Campania per abitanti. E quindi non è che, cioè, viene prima Napoli, poi viene Milano e poi viene Salerno. E quindi anche se questa cosa di dire, cioè, il mondo in realtà, al di là di queste fregnacce di marketing, il mondo è molto più unito di quanto realmente sia. Cioè, le persone tra di loro se ne fregano molto di meno di quanto invece appare a livelli alti, ecco.
Certo, e senti, ma ti è mai venuto in mente di riprendere a fare questo lavoro, diciamo, di promoter, che oggi è molto richiesto, la difficoltà degli artisti è quella di trovare date, quindi serve più che mai una persona, in teoria, che faccia questo lavoro. Come la vedi? Non ti sei stufato?
Lo vuoi? No, io mi ero stufato perché mi ero scocciato.
Posso immaginare.
Mi ero scocciato perché essenzialmente io ho lavorato sempre con una musica che non ascoltavo. Cioè io lavoravo con gente che faceva canzoni. A me le canzoni in quanto tali le ho sempre considerate come quella cosina da cantare mentre fai la doccia. Cioè diciamo che non è snobismo e mi riesce difficile spiegarla sta cosa. Ho sempre considerato le canzoni un giochino intrattenitivo per canticchiare e la musica invece un'espressione d'arte serissima e nobile. E che va, come dire, va anche rispettata. E visto che io fondamentalmente mi ritrovavo sempre a lavorare con cose che non erano quelle che poi io ascoltavo, a un certo punto la mia capacità di essere bipolare ha cominciato a tentennare, non riuscivo più perché dicevo ok, sta cosa è fatta bene, il mio compito è quello di vendere una cosa che è fatta bene, far girare, proporre, far girare cose che tu pensi siano fatte bene, però a me fanno veramente cagare. E quindi, come dire, non riuscivo più ad essere così bipolare. Nel frattempo mi ritornava la voglia di scrivere e la passione di scrivere, e una mattina mi sono svegliato e ho pensato, dico, ma diventa il manager di te stesso che scrivi. E quindi ho lasciato perdere tutti i musicisti e tutto il resto, ho ripreso a scrivere, e ho preso a fare storytelling, che poi è una cosa divertentissima, dopo che per una vita mandi gli altri sul palco, finisci tu. Perché poi vedi il mondo in un'altra ottica. Per esempio, c'è una cosa che racconto sempre. Anni e anni fa feci un concerto, ma proprio anni fa, quando in Italia, non so se ricordi, si portava molto il trip hop.
Come no, l'epoca Massive Attack.
Esatto, che anche i gruppi italiani.
Alma Megretta.
Esatto, cominciarono a suonare con quei loop rallentati, molto dilatati, tipo Us Mamò soprattutto. Che erano nati come folk punk e diventarono il riferimento italiano di questa roba. E io lavoravo con una band che aveva vinto Arezzo Wave, che all'epoca era un marchio di fabbrica notevole per farti girare, e ci ritrovavamo in una serata di drag queen, dove praticamente tutti volevano ballare e danzare in una maniera, come dire, a ritmi velocissimi, e questi che suonavano con sta roba a 60 bpm. Quindi dopo 10 minuti, visto che eravamo in una parte d'Italia abbastanza calda, venne il capo della festa e ci disse: senti, avete 5 minuti per smontare, altrimenti vi affogliamo a mare. Quindi andate ai ragazzi, dico: ragazzi, guardate, c'è un problema, dobbiamo finirlo qua il concerto. Ma come, siamo al terzo pezzo? Sì, bisogna finirlo adesso, altrimenti non ci sarà un quarto, nel senso che moriamo tutti, quindi non ci sarà mai più il quarto. E alla fine ce ne andammo così, un po' così. E io ero abbastanza dispiaciuto per i musicisti, perché dico: cazzo, hanno fatto 2 pezzi con la gente che voleva mangiarseli. E il cantante frontman invece mi disse una cosa che io lo guardai come se fosse pazzo, perché lui mi disse: a me è piaciuto, io 2 persone le ho prese. E dissi: come sarebbe 2 persone che ha preso? Cioè, tu hai fatto un concerto, non vi ha affilato nessuno, e tu mi dici di due persone che ha preso. Non ho mai capito lui che cosa intendesse per questa cosa, fin quando poi non sono salito sul palco io e mi sono ritrovato che c'erano delle persone, e quando tu sali sul palco è come se a un certo punto cercassi qualcuno nel pubblico con cui creare una specie di ponte. E lì ho capito che intendeva lui: io 2 persone le ho prese, perché quando tu prendi qualcuno dal pubblico che ti sostiene e tu sostieni lei, è come se questa persona facesse da tramite con il resto. E quindi nasce quello che deve nascere. E quindi si vedono molti meccanismi, molte cose diverse, cioè dall'altra parte. E questa cosa mi è piaciuta molto. Infatti è di queste cose qui che vorrei scrivere parlando di musica, cioè di quello che si vede dentro, dietro, e non divulgazione artistica di canzoni o tutto quanto. Tornando a quello che dicevi tu invece prima del promoter, in realtà io credo che adesso la figura del promoter non so se conti più di prima, perché con il fatto che c'è internet e che i giovani ascoltano in maniera diversa e usino la musica in un altro modo, e anche chi suona si trova a doversi porre e proporsi in un altro modo, che spesso non va attraverso il live, oppure non passa più attraverso un concerto classico, magari un'ospitata, magari una canzone soltanto, magari una videata, magari.
Dici che non c'è più tanta fame di live.
I giovani li vedo diversi, ne usufruiscono in un altro modo. Infatti, a chi manca il live sono quelli che hanno più di 40 anni.
Siamo noi, diciamo, noi vecchi boomer, quelli del primo maggio di Taranto, dicevi. Vai Capossela, Bersani, Fabbi, quella generazione lì.
Prima mi ha fatto molto.
Però anche i ragazzi del primo maggio sembravano entusiasti suonare il primo maggio in piazza.
Ma loro sono entusiasti, però se tu vedi per esempio l'inizio di questa trasmissione, c'è stato il primo maggio di Elio, no?
Sì,
la canzone del primo
l'hanno passata Dave e Cambogia prima di noi.
Perfetto. E io ascoltavo quella canzone e mi ha fatto morire da ridere.
Però diciamo, quello è un po' un primo maggio forse del passato.
Bravo,
non è
bravo,
più quello di oggi.
Bravo, quello stavo dicendo. Cioè, mi ha fatto molto ridere perché in realtà è un ritratto perfetto del primo maggio.
Negli anni 90.
Ma un ritratto del primo maggio che fino a 15 anni fa.
O Zulu, un'altra linea, linea 77.
Quando ogni anno c'erano 6 gruppi salentini e 10 di etnici con percussioni napoletane.
E anche Enrico Capuano, che non mancava mai, e quest'anno fa parte della, è stato inglobato nella giuria di uno M-Next.
Però posso dire una cosa, il tizio del percussionista africano nella band salentina è una delle chicche più belle che abbia mai sentito, perché è vero.
La vorrei far riascoltare, ma non abbiamo tempo. Chiuderò con Enter Sandman dei Metallica, che tu mi hai suggerito, che ho visto dall'altro che vengono in tour, fanno un tour mondiale 2023-24, ma non ci sono date in Italia, c'è cioè Amsterdam, Parigi, Londra, tutto, ma in Italia no.
Peccato.
L'ho saputo adesso.
Sì, voglio spiegare perché ho preso questa cosa dei Metallica, perché proprio perché è un libro scritto da chi è stato sempre nella musica, e in un certo senso la parola è abbastanza musicale, io ho sempre pensato che in realtà il metal sia una delle forme, anche se apparentemente più grezze, più cacciarone, che invece hanno un approccio alla musica più puro, nel senso che è più libero. Infatti loro fanno delle, non parlo dei metalli, questo è un pezzo abbastanza pop, però per esempio se tu pensi anche agli Slayer, no? Fanno delle introduzioni, fanno delle cose, quindi loro hanno un concetto di, anche gli Iron Maiden stessi, che sono i primordi del metal, facevano delle suite, o i Dream Theater che fanno metal prog, cioè c'è un modo di approcciarsi alla musica che è molto molto più, come dire, articolato, e sta cosa mi piace molto perché ho sempre pensato che quello che scrivo io o va suonato al pianoforte oppure va suonato in quella maniera lì.
Senti, è il programma dei nuovi reading per questo Multiplo di 3 New Edition?
Sì, ce li ho, però
ancora non si sanno le date?
No, non si sanno perché per vari miei motivi non ho cominciato, ecco, sono un promoter di merda.
Di te stesso, soprattutto. Vabbè, ci saranno, comunque in estate, teniamo aggiornati.
Assolutamente ci sono, e le farò con musicisti cangianti, nel senso che non che si cambiano in scena, ma
cambieranno loro di volta in volta, saranno
sì,
diversi.
Li sceglierò a seconda dei luoghi dove vado, perché voglio provare questa nuova via di questa interazione a seconda del posto, trovare qualcuno che mi possa far da tramite allo spirito del luogo, e quindi vorrò fare così, ci sto lavorando, so soltanto che entro la fine del mese farò la prima e la farò a Napoli e poi vediamo. Però,
bene, ti seguiamo sui social, Fede Torre, c'è anche Words Art, la pagina artista, diciamo.
Quella è la pagina, poi ci sono, poi c'è il profilo Instagram che è Fede Torre / _ allora ripeto,
sì, ecco, Instagram Fede Torre
_ storyteller, esatto, sì.
E poi c'è Facebook Fede Torre, pagina Fede Torre Words Art and Music, e poi c'è anche la pagina Facebook Video Poetry, non so cosa sia.
Video Poetry è perché era una pagina fatta dalla regista della videopoesia, che vorrebbe fare anche un corto che spero non rimanga nelle sue intenzioni, e anche perché io non vorrei fare anche un adattamento teatrale, un monologo preso dal libro, quindi. E quindi per perdermi dietro a tutti questi progetti non ne ho fatto partire nessuno, e nemmeno il tour, che quindi non posso annunciare, però ci stiamo lavorando.
Bene, allora io termino la diretta, che abbiamo sforato risamente tanto, troppo, perché non c'era oggi Marisa Lopez, Roma Capoverde. Ti saluto allora con questa Enter Sandman dei Metallica, dal Black Album, se non sbaglio, era...
Sì, è recente.
sì, era il disco dove c'era Nothing Else Matters, se non sbaglio.
Esatto.
E allora ci vediamo nei prossimi giorni. Fede, buon primo maggio, saremo lì a San Giovanni, ci divertiremo un po', come dici tu. Si va per fare conoscenze, per bivaccare, non per la musica, quella è un sottofondo, diciamo.
La musica è la parte inutile dei festival del primo maggio.
Fantastico, almeno perché quest'anno non siamo a Taranto, lì conta più la musica.
No, anche lì invece, come ho detto prima,
però non si chiacchiera,
mancando la possibilità di fare questo salotto così bello, resta soltanto la parte inutile del primo maggio.
Però questa cosa non la sappiamo, cioè non ci siamo mai, io non ci sono mai stato, perché lei sa che non c'è un backstage anche.
Lo so, però sai, dal punto di vista proprio di idea che uno si fa a Roma, la dolce vita, il salotto, il cazzeggio, sai, Taranto pensi più a problematiche lavorative, di inquinamento, che poi così è Napoli.
Vabbè, prima o poi ci andremo, se peggiora ancora il cast di Roma andremo a Napoli, a Taranto prima o poi.
E troveremo a Taranto i bambini di 15 anni in pantaloncini che faranno un nuovo genere musicale che noi nemmeno...
Ah, si invertiranno
adesso
i ruoli.
Sì, dice. Sì, sì.
Allora, perché pensavo che invece Taranto sarà sempre più old, ma poi ci sarà De Gregori, Guccini.
No, fra due anni questi due.
Quest'anno c'è Ron.
Vedi, no, io invece penso che fra 5 anni, il primo maggio, a Roma non so chi ci sarà, e a Taranto ci saranno quelli che sono adesso a Roma.
Ah, quindi si invertiranno le cose.
No, ci sono quelli che adesso sono a Roma, saranno a Taranto.
Ah, ok. I giovani, gli ex giovani.
E quelli che adesso hanno 2 anni, fra 10 anni saranno a Roma.
Bene. Allora, Fede, ti saluto, ti ringrazio ancora. Ricordo, multiplo di 3.
Multiplo di 3, la dico io, in uscita il 3 maggio.
È un'anteprima assoluta questa.
Esatto, solo in uscita il 3 maggio, ordinabile online attraverso i canali online, non nelle librerie convenzionate.
Bene, grazie ancora a Driving Saturday, vi dà appuntamento a sabato prossimo. Questa Enter Sandman Metallica. Grazie ancora a Fede Torre. Ciao, grazie.
Ciao.
radiocittaperta.it, la tua radio online.